24 mattino.
Venerdì 6 dicembre, sono le 8, 18 minuti e 17 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, gli ascoltatori. Oggi sono entusiasta di quanto è brava Ilaria Solaini, una giornalista di Avvenire, che è l'unica a mettere in grande evidenza, su, sempre su Avvenire, seppure a pagina 15, una notizia che è clamorosa. Dunque, il 30 dicembre di quest'anno doveva entrare in vigore in Europa una legge anti-deforestazione. Zitti, zitti, quatti, quatti, l'Europa, senza che nessun altro giornale se ne sia accorto, almeno non con l'evidenza con cui se ne è accorta Ilaria Solaini, è stata rinviata di un anno, perché si è stabilito che se fosse entrata in vigore subito questa normativa sul disboscamento, intere filiere sarebbero state minacciate. E c'è un articolo molto completo e fatto molto bene in cui racconta come, secondo me, questo è l'inizio del nuovo clima che si sta diffondendo in Europa, anche perché ho visto stamattina sul Financial Times, e te ne abbiamo già parlato, questa notizia del fondo di investimento Azoria Partners, che ha creato un fondo speciale anti-woke, cioè anti-politicamente corretto, sì, e tutto ciò che ne deriva, successo enorme. E anche questo, visto che mi trovo a parlare, oltre che del Financial Times, di Avvenire, Avvenire è anche l'unico giornale, devo dire, che sulla politica internazionale guarda le piccole notizie, dove racconta che non regge la tregua nel Congo da 4 giorni tra il gruppo armato ribelle M23 sostenuto da Ruanda e le forze congolesi in diversi territori. E questa notizia è importante, non so, me lo aspettavo che potesse non reggere una tregua in Congo, ma mi ricorda, come ricorda spesso Avvenire, che ci sono, non so, 54 guerre. Noi sì, siamo molto attenti a una, due o tre, scusami, sì, anzi, però le altre le trascuriamo e facciamo male, perché poi, come è successo per la Siria, queste guerre ricompaiono, sì, ricompaiono in modo clamoroso. E a proposito della Siria,
sì,
va,
sì, scusami Paolo, detto, solo una cosa, mi fai solo inserire per una cosa rapida, visto che hai lodato Avvenire, lodo anch'io Avvenire, perché è l'unico giornale che mette in pagina, e anzi addirittura in prima pagina, l'ultimo schiaffo dei talebani alle donne, cioè per decisione del Ministero afghano della Sanità Pubblica i periodi di pratica da parte delle donne negli istituti di scienze della salute sono sospesi in tutto l'Afghanistan, vuol dire che non potranno più fare nemmeno le infermiere, nemmeno il medico, eccetera eccetera.
Sì, sì, non l'ho lodato perché questa notizia almeno era comparsa già con buona evidenza ieri sul Manifesto e su altri giornali, ma comunque hai ragione tu, dargli il titolo di apertura vuol dire ricordare al proprio pubblico: guardate, noi siamo concentrati su i ribelli siriani, che, detto tra parentesi, hanno conquistato anche Hama, e stavolta la notizia è clamorosa, perché dopo aver preso Aleppo, prendere Hama, sono città che da 40 anni sono oggetto di bombardamenti e poi vengono riconquistate con stermini che producono fra i 20, 40, 50 mila morti, capisci? Cioè, tutte queste cose i ribelli le conquistano in 2 minuti, e poi per liberarle, ammesso che qualcuno le voglia liberare e non gliele conceda, che non ci sia dietro un disegno turco in questo caso di far sì che si crei una repubblica jihadista, dentro la Siria, e beh, qualcosa vorrà dire, perché qualcuno poi se ne dovrà occupare, saranno bombe, feriti, bambini, Amnesty International e tutte le cose che ben conosciamo in questi giorni. Ovviamente sui giornali invece tiene banco la Francia, il discorso di Macron, che aveva annunciato ieri sera, sostanzialmente non ha detto nulla, ha detto che prenderà tempo, però la notizia che tiene banco è che ieri ha invitato a colazione un François Bayrou, che è un personaggio noto nel panorama, anche se non è capo di un grande partito, insomma è noto perché anni fa è uno che riesce ad andare d'accordo con la sinistra e con la destra, grandissimo amico di Francesco Rutelli, all'epoca suo coequipier, quando Rutelli provò a formare un partito di carattere centrista in Italia. Lui è rimasto a galla, non è andato a dirigere niente di cinematografico, e insomma è uno simpatico, da giovane era affetto da balbuzie e poi è riuscito a vincerla, e poi una volta ha aiutato Marine Le Pen, per cui si prese a presentarsi perché lei non riusciva a raccogliere le firme per candidarsi all'Eliseo. Insomma è uno che ha una storia nota al partito, fra i partiti francesi. Attal, che è l'ex premier, sta facendo i negoziati per trovare il nuovo primo ministro. Ségolène, la moglie di Hollande, l'ex moglie, scusami, oddio, sono stato certo. L'ex moglie di Hollande, già candidata socialista alle elezioni, si rifà via, dice: perché non io? Ma lo sta dicendo da parecchi giorni, praticamente dall'indomani.
Mi piace l'autocandidatura, l'autocandidatura. Poi scusa, commentavo stamattina, lei dice: beh sì, potrei unire tutti. In realtà me la ricordo appunto abbastanza divisiva, se con Erro Ayal, però boh, vedete voi.
E poi François Bayrou è noto al pubblico internazionale, almeno a tutti quelli che leggono Houellebecq, perché in Soumission, il famoso famosissimo libro sulla Francia che si sottometteva poco a poco alla Sharia e lasciava passare i temi del radicalismo musulmano dentro per gradi, insomma fu un libro che fece epoca, era il protagonista, era l'uomo che, a cui veniva delegata questa fase di passaggio, proprio perché è un uomo che piace un po' a tutti, è l'uomo di questo, è uno che viene dai Pirenei, allevatore di cavalli, un centrista di ferro, e appunto l'essere stato protagonista per nome e per cognome di questo libro lo ha reso famoso. Altre due cose che si segnalano, se vuoi marginali, ma non tanto, che per la prima volta sulla prima pagina, sulla copertina dell'Economist, a proposito della Francia, compare la parola merde, cioè si vede una insegna della metropolitana, sì, queste celebri insegne della metropolitana francese, quindi è una copertina da prendere e conservare, comprate l'Economist e conservatela perché è un avvenimento. E poi torna a parlare la moglie di Macron dicendo: ah, voi non meritate mio marito, a tutti quelli così. Io lo sto dicendo da tempo, le mogli, i parenti, le zie, le nonne, i cugini, beh, è meglio che non parlino, sì, perché si presta, come oggi Tony Damascelli in corsivo in prima pagina sul giornale, selvaggio contro questa cosa, la deride con finezza e non sì, con brutte parole. E però non mi danno ascolto, le mogli intervengono a difesa dei mariti, i mariti a difesa delle mogli, ogni volta fanno una figura barbina. Vengo all'Italia, scusami perché non sì, voglio perdere tempo. Crosetto è tornato a denunciare il fatto che è spiata la sua famiglia, e sono due anni che vanno avanti queste denunce, scusami, di Crosetto, del ministro della difesa. E dice: ci sono persone che si muovono in illegalità. Ieri ha fatto un comunicato per precisare delle notizie che erano uscite proprio sì, ieri mattina sui giornali a questo proposito. E siccome il giudice, il procuratore Cantone da Perugia ha dimostrato che queste denunce avevano consistenza, si sì, è scoperto tutto, il verminaio, non torno a parlarne, L'unica risposta indiretta a Crosetto è che leggo sui giornali che forse l'indagine sarà spostata da Perugia a Roma, e questa immagine mi ha tranquillizzato. Si torna a Roma e quindi così è più vicino a Crosetto, non deve andare fino a Perugia. E insomma, dai, fa un po' ridere questa cosa che viene tolta a Perugia, non so con quale scusa, oppure se è lo stesso cantone che vuole liberare, non ho idea. L'altro personaggio ben noto a tutti i nostri ascoltatori è Pier Camillo Davigo, che ieri avevo visto una notizia, ma insomma ho lasciato perdere, mi sembrava un cascame della vecchia storia del caso Amara, della loggia Ungheria, così. Oggi si capisce meglio che, come dice Mario Di Vito sul Manifesto, è stato un po' condannato e un po' no, perché da una parte c'è stata una condanna definitiva, ed è bellissimo che sui giornali, sul Foglio per esempio, si legge un articolo, devo dire veramente meraviglioso, di Capone. La tragedia del travaglio garantista è finita male, il pregiudicato Davigo, l'ex anche di Antonucci, non solo uno di Capone, uno di Antonucci, il pregiudicato Davigo, l'ex PM condannato in via definitiva per segreto. Sul Fatto si prende l'altra parte della sentenza, qui l'articolo è altrettanto puntuale, di Gianni Barbacetto, dice: rebus Davigo, condanna annullata ma anche confermata in concorso con Storari, che a sua volta è stata assolta. Ora, io mi sono letto stamattina per ore e ore con grandissimo gusto questi articoli, e ho capito una cosa, che i giudici furbacchioni da anni, dal processo Andreotti, fanno queste sentenze double face, per cui ognuno ha motivi di scontentezza per la parte che lo condanna, però poi può dire: ma c'è quella parte che dice che è mafioso, che Andreotti era mafioso lo stesso, quindi quello viene assolto. E da allora, se voi ci fate caso, tutte le sentenze sono double face, perché i giudici non sono stupidi come tu pensi.
No, ma io non
ma
lo penso.
Si sono fatti furbi.
Ma sei matto? Una volta, perché qua, in che privato qua mi indagano in 1-2. No.
Una volta in privato tu me l'hai detto. Ma hai detto: guarda, non questi vero, sono non dei fessacchiotti. Hai usato la parola fessacchiotti.
Non è nel
e
mio vocabolario.
Sono furbissimi e fanno le sentenze come sono quei cappotti che tu rivolti e sono, diventano impermeabili, che c'erano una volta. Le sentenze sono buone per i giorni che fa semplicemente freddo, anche quelli che piove. Ma come sai, a me interessa la cultura, e domani sera c'è la prima della Scala, e è La forza del destino, l'opera di Verdi. L'unico coraggioso che racconta la verità della forza del destino è Giovanni Gavazzeni, che racconta bene come si sia diffusa negli anni e da dove nasca l'idea che la forza del destino porta Iella. Non è per questo che domani non ci andranno né la Meloni né Mattarella, al contrario di tutti gli altri anni, perché Mattarella andrà all'inaugurazione di Notre Dame, però è stranamente disertata.
Cosa c'è alla prima della Scala quest'anno? Dice: ah, la forza del destino, mi sa, oddio mio, che è successo qua?
La colpa sono io.
No, si è spaccato un pezzo dello sgabello su cui siedo, non sono precipitato, però.
Sì, ma sono stato io a organizzarlo ieri pomeriggio.
No, è la forza del destino, vedi, l'abbiamo nominata, si è rotto un pezzo dello sgabello.
Comunque, se vuoi sapere da dove nasce la fama che porti Iella, già Verdi era incerto nel comporla, perché ci sono troppi ammazzamenti, e fu il direttore d'orchestra Fritz Busch che nel 1923, parlandone con Toscanini, espresse dei dubbi, e Toscanini gli disse quanto in Italia, virgolette, in modo che non ce l'abbiano, L'opera è stata sempre problematica ogni volta che l'aveva diretta. Gli italiani credevano che avesse il malocchio, il suo nome, facevano scongiuri per proteggersi. Non disse quali scongiuri. Mentre i due artisti discutevano, entrò Giorgi, il tuttofare del teatro, e annunciò: signor direttore generale della musica, oggi non ci sarà Forza del Destino perché la signorina Meta Steinmeier è malata. Dopodiché passò un po' di tempo, il tenore Jonas Kaufmann, il Don Alvaro previsto, che diede forfè per motivi familiari, finché si arrivò all'edizione del 60 al Metropolitan di New York, dove il famoso baritono americano Leonard Warren morì. Mentre cantava l'aria Morir tremenda cosa, Morir, appunto interrogativo, tremenda cosa, si accasciò il suono, morì, insomma ce ne sono varie. Ma mi interessa, scusami, ce l'ho un minuto?
Sì, un minuto, giusto un minuto, vai.
Allora, che Marcello Veneziani ha fatto un censimento dei libri che il Papa sta pubblicando quest'anno, ed effettivamente sono tantissimi, ce ne sono, la metà sono autobiografici, ce n'è al ritmo di uno ogni due o tre settimane, ma quelli autobiografici rimbombano sul giornale, ma poi ce ne sono molti minori i cui titoli sono: Sei unica, uno, Ti voglio bene, Buona vita, Ti voglio felice, Ti auguro il sorriso, Ritorniamo a sognare, Tu sei speciale. Insomma, il Papa sforna libri.
Sono raccolte di frasi del Papa, che poi, no, di discorsi del Papa, che vengono inseriti in questi libri, no? E poi vengono rivenduti, cioè l'autore risulta Papa Francesco a tutti gli effetti. E quindi,
ma ne dà l'autorizzazione, quindi entrano in classifica perché hanno, insomma,
sei unica.
Tu quale vuoi? Io ti rifaccio l'elenco: Sei unica, Ti voglio bene, Ti voglio felice, Buona vita, Il giorno Ti auguro il sorriso, Ritorniamo a sognare.
Essendo romanista, mi ricorda il collega Marco Tulli, che è dell'altra sponda di Roma, mi ricorda che Sei unica fu una maglietta di Totti per Hillary, quindi non mi piace, anche se non so se porti particolarmente fortuna, però.
Ma il vero scoop l'ha fatto Franca Giansoldati, la più grande vaticanista di tutti i tempi, e lo dico con rispetto anche di tutti gli altri, che c'è una sorpresa per il giubileo: il Papa dedica un giorno alla comunità LGBTQ plus. Francesco e il cardinale Zuppi vincono le resistenze dei cattolici tradizionalisti, a settembre apriranno la chiesa del Gesù ai pellegrini delle associazioni arcobaleno, e quindi questa sorpresa della giornata, chissà quell'associazione di cui parlava il Financial Times, Anti-Woke, se si abbatterà prenderà un'iniziativa contro quella giornata del giubileo, ma in realtà si prevede che sarà un buon di fedeli, 32 milioni in un anno, e chiudiamola qui festosamente.
Va bene. Caro Paolo, ci sentiamo lunedì, lunedì. Con calma e serenità.
Cioè, sapere com'è andata la Forza del Destino, se è morto qualche baritono. C'è Trump che per la prima volta viene in Europa perché va a Notre Dame insieme a Mattarella, che ha disertato la Forza del Destino. Non per scaramanzia, come tu.
Ne parliamo lunedì. Lunedì. Ciao Paolo, buona giornata, buon weekend. Ciao.
24 mattino.
A me dall'Agenzia delle Entrate mi è arrivata una pseudo minaccia dicendo: ma sei sicuro che gli stipendi dei tuoi dipendenti sono congrui al ricavo dell'azienda? Guarda, controlla meglio, poi ci fai sapere. Questo perché non ho aderito al concordato, visto che non mi posso impegnare per i prossimi 2 anni a pagare il 20% in più di tasse di quello che la mia azienda, io personalmente, abbiamo pagato quest'anno, con i tempi che corrono. Fisco amico.
I toni delle lettere danno fastidio? Moderiamo i toni allora, però rimane la sostanza. C'è una regola, le tasse si pagano e quando c'è una regola ci sono i controlli per vedere se la regola viene rispettata, come succede sulla strada, per esempio, con il controllo da parte della polizia stradale. Dov'è il problema? A noi lavoratori dipendenti ci controllano, quindi dov'è il problema?
Ed ecco alcune delle vostre voci al 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio, come sempre sono benvenuti anche per l'idea che vi siete fatti su queste lettere mandate dall'Agenzia delle Entrate, delle quali dava notizia ieri il Sole 24 Ore, 700.000 in arrivo, alcune già arrivate, che sono accusate di avere un tono un po' minatorio, a dire occhio, aderisci al concordato. Non è esattamente così, naturalmente, il tono è più morbido, aderisci al concordato, se no ti massacri. Cioè, ti segnalo che sei un po' fuori linea rispetto a quelle che sono le nostre aspettative. C'è anche l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Ne parliamo questa mattina con due esponenti politici che sono Marco Snato, che è deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera. Snato, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E saluto per seconda, ma faccio parlare per prima Alessia Morani, che è una deputata del Partito Democratico, che è un'avvocata e che è una delle persone che ha ricevuto questa lettera e pubblicamente sui social ha detto: ragazzi, ma questo è un messaggio minatorio. Morani, buongiorno, ci dica un po'.
Buongiorno a voi. Come è successo a tante italiane e tanti italiani, l'altra mattina mi sono svegliata e ho trovato il riscossore, la dico così per fare una battuta, ma apro la mia PEC e vedo scritta Agenzia delle Entrate. Sapete, quando arriva una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è sempre così, un po' un momento particolare. Allora la vado a leggere, siccome io un po' di tempo fa sono stata dalla mia commercialista, ripeto, come tanti altri contribuenti, dove mi veniva descritto questo strumento del concordato preventivo, e avevo detto no grazie, perché io non ho da sanare nulla tra il 2018 e il 2022, ho sempre dichiarato tutto e le previsioni che fa l'Agenzia delle Entrate per quanto mi riguarda sono sballate, per cui continuo a rimanere nel mio regime e vado avanti. Poco dopo mi è arrivata un'offerta che non potevo rifiutare, la dico così perché il tono era un tono francamente del tutto inaccettabile, perché c'era scritto che secondo loro il mio fatturato non andava poi così bene parametrato a lavoratori dipendenti del medesimo settore, che già questo fa abbastanza sorridere, che però comunque per non incorrere in controlli potevo tranquillamente entro il 12 dicembre aderire al concordato preventivo. Allora, a me mi sembra una modalità di azione francamente da Unione Sovietica, cioè io non ho mai visto una roba del genere, perché io sono favorevole ai controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, le tasse si pagano tutte perché finanziano i nostri servizi pubblici essenziali, la sanità, il trasporto pubblico e quant'altro, che però a un contribuente gli venga mandata una lettera del genere solo perché hanno fatto delle previsioni di bilancio totalmente inverosimili, perché volevano ricavare dal concordato preventivo una cifra per fare la riduzione dell'IRPEF, che fa anche abbastanza sorridere la riduzione dell'IRPEF, ma magari ne parleremo in un altro momento. E sostanzialmente minacciano il contribuente di aderire a quello strumento perché loro devono fare cassa, perché la verità è questo, e francamente è una roba inaccettabile per come la vedo io.
Allora, Osnato, come ci si sente con una parlamentare del PD che vi accusa di essere sovietici? No, non è male, eh?
Beh, sicuramente lei è più esperta di me sui temi del Soviet.
Si gioca.
Accetto la critica scherzando, ovviamente, ma io voglio dire... capisco che chi riceve una lettera dell'Agenzia delle Entrate non è mai contento. Detto questo, non mi sembra una lettera dei toni minacciosi. Poi, non so, si poteva scrivere in modo più gentile, meno gentile, insomma, i vezzi stilistici li lasciamo da parte. Però la lettera cosa dice? Dice: a fronte di un flusso di informazioni che noi abbiamo ricevuto, ci risulta che la sua dichiarazione potrebbe apparire incongrua rispetto a dei determinati parametri. Per cui le ricordo che lei può, grazie alla opportunità data dalla riforma fiscale in atto, recuperare quello del 2023, può fare tutta una serie di opzioni e se vuole può fare il aderire al concordato biennale preventivo, che peraltro riguarda altre annualità e non il 2023. Quindi quella è solo un'opportunità che viene data. Ricordo a tutti che già nella prima tranche del concordato biennale preventivo, tra i vari aderenti ci sono stati 160.000 considerati con diverse intensità incongrui rispetto alla loro dichiarazione, che si sono resi congrui. Quindi già questo è stato come aver fatto 160.000 controlli senza particolari difficoltà, di persone che in modo assolutamente autonomo si sono rimessi in linea con quelle che sono le necessità del fisco italiano. Questo per dire che comunque sono attività cosiddette di compliance, cioè di collaborazione e di ravvedimento tra fisco e contribuente, quindi non c'è nessuna vessazione. Se l'onorevole Morani ha contezza di essere congrua rispetto alla sua attività, non deve temere assolutamente nulla. Quella non è una cartella esattoriale, è un avviso che, secondo l'agenzia delle entrate, i flussi informativi che sono arrivati, potrebbe apparire incongrua. Quindi si faranno dei controlli che credo per prima l'onorevole Morani dovrebbe essere contenta che si fanno, perché vede, è difficile capire come il Partito Democratico in aula ci dice che noi strizziamo l'occhio agli evasori, siamo un partito contro le tasse e contro l'equità fiscale, poi appena si fa un'azione di equità fiscale si viene ripresi perché si è in Unione Sovietica. Poi ricordo a me stesso che l'obiettivo del concordato biennale preventivo, che ripeto nessuno obbliga a fare, è proprio quello di dialogo tra il contribuente e il fisco al fine di arrivare a una conclusione condivisa. È chiaro che i controlli, giustamente, ovviamente, logicamente, poi si indirizzeranno verso coloro che non hanno aderito, perché evidentemente se gli altri hanno aderito non hanno più bisogno di controlli. Non mi sembra una cosa così complicata e così sbagliata.
Senta, scusate, qua difetto del cronista, non vi ho dato conto del passaggio incriminato di questa lettera. Il passaggio incriminato è il seguente: in tale contesto è stato rilevato che la sua dichiarazione per l'anno 23 indica un reddito derivante da attività di impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo. Al riguardo è utile ricordare che per rendere il reddito coerente con il valore minimo di settore può ancora integrare i redditi dichiarati, eccetera eccetera. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo, ed è questo l'elemento che viene considerato in parte ricattatorio, mi pare, Morano. No?
Alla faccia del fisco amico, cioè alla faccia della compliance. Poi Osnato dovrebbe spiegarlo, non alla sottoscritta, che ovviamente se vorranno controllarmi, come hanno sempre fatto, non c'è nessun problema. Deve spiegarlo ad esempio a tutte le associazioni di commercialisti che erano imbelviti per questa roba. Cioè non è che sono io perché sono del PD, cioè ci sono centinaia di migliaia di contribuenti che sono arrabbiatissimi per questa cosa. Tra l'altro, a proposito di fedeltà fiscale, questo concordato preventivo, che nasceva come strumento per coloro che avevano degli ISA, cioè degli indici di affidabilità fiscale superiori ad 8, è stato esteso in maniera indiscriminata a tutti e contiene un altro condono, perché alla fine il fatto di poter sistemare tra il 2018 e il 2022 delle cosine che non vanno bene, lo dico così, è un altro condono mascherato, quindi alla faccia della fedeltà fiscale. Cioè qui si continuano a sfornare provvedimenti che hanno come unico finalità quella di far cassa, e non ce la fanno, perché invece che fare cose utili continuano a fare questi strumenti che sono del tutto inutili e vessatori per il contribuente, che come la sottoscritta, ma come centinaia di migliaia di altri, hanno sempre fatto il loro dovere. Ma non solo, aprono le porte con questi strumenti a tutta una serie di frodi possibili, perché scusatemi, se per i prossimi due anni uno, perché siamo tutti onesti, però ogni tanto qualche mera marcia nel mezzo c'è, dando la possibilità di non fare più controlli, di fatturare tutto quello che uno vuole, noi pensiamo veramente che non ritornino fuori le frodi carosello, le cartiere, tutto quello che conosciamo nel tempo? Quindi prima di parlare di strumenti che sono utili per l'evasione fiscale, cerchiamo di capire esattamente di cosa parliamo, perché qui abbiamo uno strumento che è utile a tutto fuorché al controllo e a combattere l'evasione fiscale, è utile solo a vessare i contribuenti e a fare cassa.
Prima di tornare da Osnato sentiamo un ascoltatore, Michele da Pordenone. Buongiorno Michele, prego.
Sì, buongiorno a lei ascoltatore. Niente, volevo dire che è arrivata anche a me questa mail. Tra l'altro è arrivata due giorni fa a mezzanotte meno un quarto. caspita, che cronale, a parte quello, mi si chiede
in piena, tra... Michele, in piena notte la mail dell'Agenzia delle Entrate, devo
sì,
dire,
a una... alle 23:47, se vuole decidere a me, non c'è problema, 23:47, dicendo che appunto io, secondo i loro calcoli, ho guadagnato meno di un dipendente che lavora nel sì, mio stesso settore.
Quello.
Ma ragazzi, siamo usciti dal Covid, siamo in piena crisi. Io quest'anno ho già fatturato un 30% in meno, ok, rispetto all'anno scorso. Cioè, devo pagare per una cosa che io non ho guadagnato, se dicono che passano le tasse da una parte e poi te le chiedono dall'altra.
Sì. Allora, Michele a Pordenone mette, secondo me mette anche questo che è lo snodo, no? Osnato, oltre al merito, che è quello che viene sollevato da Morani, viene sollevato anche dai vostri alleati della Lega. A dire il vero, c'è un po' di tema di metodo al di là della mezzanotte meno un quarto, che certo è inquietante. Si immagini lei, Osnato, che riceve la mail dell'Agenzia di Entrata a mezzanotte meno un quarto, ma poi è proprio il modo e quanto può essere frainteso come è scritto la cosa che è scritta all'interno di quella lettera.
Allora, partendo dal lunari accuse di favorire il frodi carosello dell'onorevole Morani, che non so da dove tragga questa conclusione, visto che le frodi carosello ci sono purtroppo da molto prima che esistesse il concordato biennale preventivo, non vedo il nesso dove possa essere. Detto questo, però, vede, io credo che, tanto vabbè, le 23:47 sappiamo che ci sono le modalità di spedizione automatizzate delle mail, quindi arrivano di tutto, ma io credo che sia meglio che mi arrivi una lettera dell'Agenzia delle Entrate che mi dica: guarda, noi abbiamo rilevato questa situazione, per cui sappi che per noi c'è qualche ci potrebbe essere delle situazioni di difficoltà. Se tu ritieni che ci siano, mettiti a posto secondo quelli che sono queste cose, e che non riguardano il concordato biennale preventivo, ma riguarda il ravvedimento per il 2023 che è ancora aperto, come è noto, quindi non c'entra il concordato biennale preventivo. Se non succederà questo, cosa succederà? È una delle persone che possono avere dei controlli, ma chi è tranquillo, chi è sicuro di aver fatto quello che doveva aver fatto, non ha nessun timore. Sarà meglio ricevere questa, o come abbiamo ricevuto nei decenni scorsi cartelle che ti chiedevano 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 euro per magari un errore di 200 euro. Ecco, io credo che sia questa la differenza che questa riforma fiscale porta. Poi sono convinto anch'io che si poteva scrivere molto meglio. E credo che qualcuno ne terrà conto anche nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Detto questo, meglio ricevere un avviso con le opportunità che eventualmente si possono perseguire per mettere a posto una situazione, rispetto a una cartella che poi ti implica una serie di procedure, come è successo sempre nei decenni precedenti, una serie di procedure che non finiscono più. Questo è meglio che i contribuenti lo sappiano, e credo che sia anche abbastanza inutile che l'onorevole Morani continui a agitare lo spettro dell'Unione Sovietica o altre cose, perché ripeto, come tutti sanno, quelli che hanno seguito questo percorso della riforma fiscale, abbiamo lavorato sulla riscossione, sulle sanzioni, sulle opportunità, sui ravvedimenti, sulla compliance, quindi è chiaro che tutte le opportunità che ci sono per evitare persecuzioni da parte del fisco ci sono. Poi è chiaro che abbiamo anche detto che chi invece in malafede evaderà e continuerà a evadere sarà perseguito.
Claudia da Napoli, buongiorno, e poi chiudiamo con Morani.
Buongiorno a voi.
Prego.
Allora, il mio pensiero sulla questione è chiaramente, l'ultimo intervento lo approvo appieno. Io sono un lavoratore autonomo, ho parecchie tasse, voglio dire, quasi il 40% del mio reddito, e no, questa cosa non mi ha assolutamente spaventata. Quindi con il mio commercialista mi sono seduta, anche se la lettera non l'ho ricevuta, e ho valutato la questione. Quindi secondo me queste sono delle opportunità. L'italiano, purtroppo, c'è l'italiano corretto e c'è l'italiano scorretto. Dobbiamo educare le persone a pagare le tasse, cari signori. Quindi di conseguenza su questa questione, che il fisco faccia in una forma più o meno garbata, ma se sono a posto non lo temo. Se non sono a posto questo mi dà la possibilità di mettermi a posto, punto.
Grazie Claudia per il suo punto. Morani, a chiudere, dove, qua mi sembra che ancora una volta il tema si concentri più che altro sul tono, no? Mi veniva in mente quelle email abbastanza rassicuranti, no? Che ti mandano i servizi internet quando accedi da un altro dispositivo, ti arriva la mail di Google o di qualcuno che ti dice guarda, questo ci risulta che c'è stato un accesso da un'altra parte, se sei tu non ti preoccupare, stai sereno, no? Cioè, è un tono decisamente diverso. Forse bisognerebbe prendere esempio da questi. Morani, in 30 secondi se può, che siamo in chiusura.
Velocissima. Allora, intanto ho colto un'altra minaccia, e cioè quella di Osnato, che dice ne terremo conto nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, come se l'Agenzia delle Entrate agisse da sola e fosse un'entità tipo la Spectre, ma sappiamo benissimo che l'Agenzia delle Entrate fa le cose su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dove c'è un leghista peraltro che ieri la Lega ha fatto una roba folle, un comunicato contro queste lettere, che voglio dire arrivano su indicazione di un ministero loro. Detto questo, alla fine della fiera, ragazzi, c'è la minaccia del controllo. Prima si parlava delle cartelle esattoriali, qui te le anticipano, come dire, contribuente, fai quello che ti diciamo, se no poi te le mandiamo. E questa la sintesi.
Allora, grazie a entrambi, Marco Snato, deputato dei Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera, Alessia Morani, deputata del Partito Democratico, c'è il giornale radio e tutta la giornata di Radio 24 e poi il fine settimana, e quindi buon weekend a tutti da Simone Spezia, a Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Valentina Pigliautile. Ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30, stavo per dire domattina, chissà Paolo Mieri come l'avrebbe presa. Ciao.